Tiempo Radio, stadio aperto. Francesco, benvenuti in studio. Dobbiamo parlare di un giorno di ordinaria follia per il Genoa, e credo ordinaria sia tristemente un termine che ci sta per questo recente periodo del Grifone. E da qui ripartiamo con grande piacere salutando Claudio Onofri. Ciao Claudio, buon pomeriggio.
Ciao a te, buongiorno a tutti, ciao.
Ieri Davide Nicola ha parlato di un Genoa che è stato nullo da un punto di vista di prestazione emotiva. Poi è ovvio che, insomma, le partite si possono preparare anche alla perfezione, poi ci sono anche gli avversari. Però Claudio, come si fa a perdere 5-0 una gara che può darti la matematica salvezza in Serie A, rischiando adesso di fregarsi all'ultima giornata da soli, visto che arriva il Verona, che è una squadra che non molla di un centimetro, obiettivi o non obiettivi?
Può accadere, come è accaduto, nel senso che ovviamente dispiace soprattutto per i tifosi, per la stessa squadra, che aveva iniziato secondo me anche con un piglio abbastanza giusto il primo quarto d'ora da un punto di vista strettamente tattico e forse anche mentale, e poi è venuta a galla qualche cosa che non andava a livello difensivo, e di conseguenza poi mette in risalto qualità che di gioco e individuali che il Sassuolo non ha dimostrato solamente con il Genoa, ma anche con tante altre squadre. Per cui è ovvio che bisogna fare ammenda di questo, di questa situazione, perché adesso la prossima sarà veramente quella decisiva. Avrebbe potuto esserla anche quella del Sassuolo. Io mi aspettavo, ti dico la verità, viste anche le prestazioni, diciamo così, anche incoraggianti. Faccio l'esempio classico, quella dell'Inter, no?
Sì.
Quello è un 3-0 che non è un 3-0, è una partita che è finita così, ma poteva onestamente andare anche diversamente. Invece ieri 5-0 è vero, è proprio quello che il risultato ha dimostrato, la differenza di valori, quindi è ovvio che puoi stare lì a sottolineare se è un problema fisico, che non credo sia così, perché intanto riguarda un po' tutte le squadre che stanno giocando ogni 2 o 3 giorni, e poi soprattutto perché allora con l'Inter correvi, con la Spal correvi, nel derby correvi e ieri no. No, io sottolineo sempre prima di tutto l'aspetto tattico, l'aspetto del valore della squadra che affronti, e poi ovviamente di conseguenza anche quello mentale, insomma, e per cui c'è stata questa combinazione di eventi Davide Nicola non ha saputo correggere in corsa, e di conseguenza poi è venuto fuori quello che, cioè, parliamoci chiaro, il Sassuolo 5 gol, se tu giochi in quella maniera,
sì, sì,
li può dare a tutte le squadre, a tutti quanti, se giochi in quel modo, perché ne ha dati 3 essendo passato in un doppio svantaggio alla Juventus, sì, ha recuperato, è andata 3-2, poi ha preso il pareggio del 3-3, ma insomma fare 3 gol in quella maniera alla Juventus non è proprio semplicissimo, no? Ma così come in tante altre occasioni ha fatto vedere che c'è la mano dell'allenatore e la mano di chi fa lo scouting, e quindi compra giocatori come Bogà, come Araslin, come Juricic, eccetera eccetera, di talento che messi al servizio della squadra fanno veramente la differenza, senza parlare di un certo Berardi che per me è sempre stato un idolo incontrastato, anche se ha avuto una carriera un po' altalenante, se vogliamo chiamarla così. Era uno che doveva 80 gol in Serie A, sono tanti, però lui ne doveva fare di più e doveva fare una carriera diversa, secondo me. Non lo so il perché non è successo, ma comunque quando gioca alla Berardi insomma ti mette in grande difficoltà.
Sì, ieri il gol di Berardi obiettivamente proprio la ciliegina sulla vittoria del Sassuolo. Negli ultimi 4 anni, vediamo come andrà a finire questo, Claudio, il Genoa è arrivato a 4 punti sopra la zona retrocessione, poi 6 punti, poi pari punti, sappiamo l'anno scorso l'esito con l'Empoli, lo 0-0 con la Fiorentina, e quest'anno il Genoa è di nuovo, suo malgrado, a flirtare con la Serie B. Sono cambiati allenatori, giocatori, allora ti domando, il problema dove dobbiamo andare a ricercarlo?
A ricercarlo proprio nella mancanza di una strategia che in passato con Preziosi era consolidata, che magari non piaceva tantissimo ai tifosi, giustamente, perché giochi nel Genoa, non è che giochi insomma in una squadretta, e quindi ovviamente vuoi tenere i migliori, ma quel modo di avere strategicamente, diciamo così, intrapreso un mercato che prendeva giocatori, diciamo così, ancora non semisconosciuti, ma che comunque non costavano tanto. Li valorizzavi attraverso l'operato dell'allenatore e poi li rivendevi, ma ne riprendevi sempre altri. All'inizio era così, ultimamente si è esagerato in questo senso. Cambiamenti di squadra di 7, 8, 9 giocatori a stagione, e quindi l'allenatore poi messo in causa perché non riusciva a trovare la quadra, diciamo così, in questo senso. E appunto, andando sul discorso allenatori, questa è la cosa più grave, perché tu devi capire che nel momento in cui hai preso un allenatore gli devi dare assolutamente il tempo per se ci credi, ovviamente, ma se non ci credi perché l'hai preso,
esatto.
Allora questo è il discorso. Allora, se ci credi devi dare, io faccio due nomi e cognomi, ma tanto li sapete già, insomma, non è inutile che. Beh, uno, vabbè, parliamo, questa è tragicomica, pagare addirittura una buona uscita per andare all'Atalanta a un certo Gasperini è una cosa che, vabbè, siamo fuori dal mondo, vabbè, ma questo è il mio pensiero, ognuno la pensa come gli pare. L'altro è Juric, che ha commesso anche degli errori, per l'amor del cielo, quando è venuto qui a allenare, perché era ancora un po' inesperto, comunicazione, aspetti tattici, eccetera. Ma se tu ci credi e hai fatto bene a prenderlo, perché è un allenatore veramente molto bravo, non puoi cacciarlo, riprenderlo e ricacciarlo solamente perché ci sono due o tre o quattro risultati. Ci devi credere fino alla fine. Ovviamente il cambio di allenatore io lo accetto in questa situazione esclusivamente nel momento in cui sei proprio a bagnomaria, a 6 giornate dalla fine, do una scossa all'ambiente, allo spogliatoio, ma non. Io sostenevo anche poche ore fa in una televisione qui a Genova, no? Sul fatto che, per esempio, allora mettiamo in parallelo due che il calcio lo conoscono molto bene da tanti anni e devo dire in qualche occasione l'hanno fatto anche molto bene, il presidente dell'Udinese Pozzo, sì, e il presidente del Genoa Preziosi, no? Va, sì, bene? Ok? Allora, sono 11 gli allenatori cambiati dall'Udinese negli ultimi 6 anni, sono 8 quelli cambiati negli ultimi 6 anni dal Genoa. Questo vuol dire che c'è una programmazione che traballa al minimo alito di vento, diciamo così. E se andiamo a vedere, ripeto, che per tanto di cappello a Pozzo dell'Udinese, che ha fatto miracoli in questi 20 anni all'Udinese, ci mancherebbe altro, però adesso il Watford è retrocesso, l'Udinese con quel tipo di squadra che ha, secondo voi deve lottare fino alla fine per non retrocedere? Cioè, questa è una squadra che secondo me vale, direi, molto di più, no? Come caratteristiche individuali, tecniche,
senza dubbio,
eccetera. Però se tu cambi in continuazione, prima Gotti e poi Tudor e poi Tudor e poi Gotti, eccetera. Ma insomma, io forse sbaglierò, ma per me il direttore d'orchestra è un qualcosa di fondamentale in qualsiasi gioco di squadra, e quindi se tu sei costretto a cambiarlo o hai sbagliato all'inizio o hai sbagliato durante il percorso a esonerarlo. Ecco, questi secondo me sono i motivi, appunto, perché soprattutto adesso stiamo parlando del Genoa, non si ritorna ad essere quella squadra che magari faceva anche incavolare i tifosi perché gli vendevi Milito e Palacio, però poi dopo prendevi magari, che ne so, adesso mi viene in mente, altri giocatori che non erano così conosciuti ma diventavano quasi come Milito e Palacio, e allora insomma ti accontentavi perché insomma stavi in Serie A con una certa tranquillità, ogni tanto sfioravi l'Europa e poi soprattutto, lasciamelo dire, soprattutto con Gian Piero Gasperini andare allo stadio e facevi due risate ogni tanto anche a vedere giocare, insomma, ecco, risate nel senso positivo, certo, della parola, certo, perché ti divertivi, insomma.
Infatti, Claudio, sulla stagione del Genoa, con tutto il rispetto e l'ammirazione per un campione come Goran Pandev, che il Genoa sia aggrappato al talento di un quasi quarantenne è proprio la fotografia di quello che non è stato ricostruito in questi anni. Tra i giocatori scoperti da Preziosi io citerei anche Piontek, poi la sua carriera non si sta evolvendo bene, ma comunque i primi 4 mesi col Genoa erano stati superlativi di Piontek. Adesso il Genoa si ritrova aggrappato a Pandev, a Criscito, sì, a Berami.
Ecco, questo è stato secondo me di un mercato, sia quello estivo che poi anche soprattutto quello invernale, quello di gennaio, secondo me anche sufficiente. Però questo errore ha fatto saltare un po' tutti i meccanismi. Cioè, mi spiego.
Sì.
Tu prendi due o tre giocatori che per me potenzialmente, dico, non sono sicuro ovviamente, ma possono diventare dei buoni giocatori in futuro. Però hanno tutti un'età e un passato che non denuncia sicurezza rispetto a quello che gli richiedi. Parlo di Sanabria, di Pinamonti, di Favilli, eccetera, no? Così. Ecco, lì andava preso probabilmente un centravanti tra virgolette sicuro, come dico sempre, nel senso che uno che abbia una media realizzativa intorno ai 12-15 gol, eccetera, no? E in quel momento allora facevi crescere chiaramente i tre ragazzotti, li accoppiavi con questo centravanti ogni tanto, e poi quando il centravanti, quello un po' più anziano, diciamo così, poteva avere qualche problematica, magari li schieravi insieme, ma non gli davi quella tensione, quello stress che hanno avuto nel momento in cui non riuscivano a realizzare, non riuscivano a far gol, e quindi ovviamente in una piazza importante come quella di Genova, ovviamente poi questa cosa, se sei un giovanotto, la accusi alla grande. Ecco, questo è stato secondo me, tra virgolette, l'unico errore, cerco di spiegarmi bene, noi di una squadra che doveva arrivare in Europa, io sto parlando di una squadra che non doveva far soffrire come l'anno precedente, ecco, in questo senso qui. Poi addirittura c'è stato questo mercato di gennaio che ha portato Sumarò per dire che stava facendo benissimo, Masiello, Berani, eccetera, che davano un contributo anche di appartenenza alla maglia, no? Perché soprattutto Masiello, Berani, Perin, eccetera, avevano assorbito, diciamo, quella carica che ti dà questa maglia. E allora ecco che lì c'è stato anche un pizzico di sfortuna. Dico pizzico perché poi la sfortuna è quella che abbiamo avuto tutti quanti a dover assorbire, diciamo, questa tragedia che c'è stata, qui il calcio è una cosa minore in questo senso, però obiettivamente il Genoa stava andando molto bene in quel periodo, no? Per cui ci si aspettava che potesse addirittura migliorare, e invece poi al ritorno ci sono state veramente delle fasi molto molto deludenti, insomma.
Claudio, ti rubo gli ultimi due minuti con due considerazioni. La prima te la faccio sul Torino, perché insomma il Toro si è salvato a 180 minuti dalla fine del campionato, tra l'altro la scomparsa di Sergio Vatta, le contestazioni al presidente Cairo hanno ulteriormente creato, insomma, questa distanza tra il senso Toro, lo spirito Toro e il Toro del presente. Credo che il Toro sia di diritto una delle grandi delusioni, uno dei grandi punti interrogativi per questa stagione e forse anche per l'immediato futuro, non so come la pensi.
Mi hai proposto due argomenti che mi toccano personalmente, perché io sono cresciuto lì dentro, nella cantera del Philadelphia, e quindi voglio dire, è un affetto sicuramente importante nei confronti di chi ha partecipato, diciamo così, in qualche maniera, poi anche con la prima squadra, a indossare un'altra maglia gloriosa, diciamo. E obiettivamente sì, devo dire che anche lì è difficile capire, però ecco, ancora più difficile capire questo tipo di percorso che hanno intrapreso quest'anno, perché se vogliamo la squadra più o meno era la stessa che era arrivata in Europa League, no? L'anno prima, poi eliminata subito dal Wolverhampton, che insomma, voglio dire, è stato il primo segnale di qualcosa che non funzionava. Il cambio di allenatore probabilmente anche lì, diciamo, senza fare paragoni troppo livellati, diciamo, Longo aveva già allenato qualche cosa rispetto al Thiago Motta, no? che è venuto a sostituire appunto Andreazzoli. Però insomma, ci voleva un qualcosa di più forte, ecco, per cercare di dare una sostanza a una squadra che è veramente un paradosso che si possa essere trovata fino a due giornate fa impelagata nella lotta per non retrocedere, perché insomma qui parliamo di ottimi giocatori, oltretutto qui neanche diciamo l'alibi della mancanza dei gol, perché ovviamente Belotti, insomma, uno che
il suo lo fa sempre,
non si fa pregare per buttarla dentro, insomma, ecco, quindi ecco, è un argomento un po' più complicato rispetto a quello. So che c'è questa contestazione nei riguardi del presidente Cairo, guarda, non c'è niente da fare, sono collegate queste due società dal fatto che hanno una storia immensa, va bene, è inutile, e però purtroppo un presente già da un bel po' di tempo che non ricalca quelle orme, diciamo così, anzi addirittura per quanto riguarda soprattutto il Genoa le peggiora alla grande. E quindi anche qui a livello secondo me di personalità non è facile giocare con quelle maglie, e allora se non sei in grado però bisogna capirlo bene in fretta, perché insomma voglio dire tu devi avere uno spirito, una personalità per scavalcare anche delle tensioni che sono normali in grandi piazze che non hanno più quel target, quella dimensione di una volta, ma che nella testa dei tifosi rimane tale, insomma, non so se mi sono spiegato bene.
Chiarissimo Claudio, ed è proprio la fotografia di ciò che era il Torino, di ciò che era il Genoa e delle difficoltà a riconoscere quel legame tra il passato e il presente e capire anche in che direzione si vuole andare per mantenere salda questa identità. Nel salutarti, la conferma di Pioli al Milan, la conferma di Iachini alla Fiorentina, intanto ti chiedo se ti convincono e se come dire, questo calcio a porte chiuse dove si è giocato ogni tre giorni, dove obiettivamente il Milan soprattutto, la Fiorentina in minor parte, ma comunque anche Iachini il suo l'ha fatto, ecco, credi che questi risultati in un calcio così anomalo siano corretti per prendere in considerazione, ecco, quello che poi il Milan e la Fiorentina hanno deciso, cioè confermare gli allenatori?
È una bella domanda, però appunto era un po' quello che dicevo prima, devi andare un pochettino al di là dei risultati stessi, che ovviamente sono la cosa più importante, perché tu dai un'organizzazione, giochi bene, ma perdi tutte le volte, è normale che insomma in discussione ci sei. E quindi voglio dire, all'interno della società Milan, all'interno della società Fiorentina, devono avere intravisto qualche cosa di importante nella conduzione al di là dei risultati ottenuti, e per cui sono contentissimo che per esempio Pioli, anche perché era un po' scettico, ma non per il valore, perché non lo conosco poco onestamente, no? Dell'allenatore che doveva venire dell'Ipsia, no? Diciamo Ragnar,
sì,
no?
Sì.
Perché aveva intrapreso una strada, avrebbe voluto intraprendere una strada che in Italia è molto difficoltosa: essere allenatore, manager, supervisore di tutte anche del settore giovanile. In Italia si fa fatica già a fare l'allenatore, e quindi tutti gli altri ruoli diventano problematici a farli tutti insieme. E quindi, e poi anche perché, insomma, parliamoci chiaro, soprattutto Pioli, ma anche Iachini se lo sono meritati, ecco, perché dai, adesso anche Pioli ha fatto ricrescere una squadra che con tutta onestà è stata costruita in una maniera che non poteva pensare di scavalcare le prime tre o quattro, diciamo così, lasciamo perdere lo scudetto che è un discorso nettamente a parte, però voglio dire, era più debole dell'Inter, del Napoli stesso secondo me, no? Se vogliamo anche della Lazio, no? Che ha fatto dei miracoli fino a un certo punto, e per cui lui ha tirato invece fuori il massimo da questa squadra. Poi la domanda che mi hai fatto è vero, perché bisogna calcolare se questi risultati importanti sono stati fatti anche in relazione magari al calo di altre squadre. Questo non ti so rispondere, però bisogna ammettere che sia Pioli che poi successivamente anche Iachini hanno fatto pienamente il loro dovere.
Claudio, grazie mille e alla prossima.
Grazie,
buona
a
serata.
Voi. Ciao,
grazie.
Ciao, ciao.
Grazie davvero a Claudio Nofri. Vi ricordo tutte le interviste poi da rileggere e riascoltare su tutto Mercato Web nella sezione podcast del nostro sito tmvradio.com. Torniamo tra poco.